forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva quest'oggi da Luca Collodi. Grazie per la parte tecnica a Patrizio Ciprari, mentre in regia mi aiutano per la messa in onda di questo programma Gianmarco Murroni e Stefano Sparro. Oggi vogliamo parlare di 30 anni di stragi, 30 anni dopo le stragi di mafia. Vedremo poi questo tema, come declinarlo, con alcuni ospiti. Uno di questi è già in collegamento e lo saluto e lo ringrazio, è Francesco Messina, prefetto, direttore della centrale anticrimine della Polizia di Stato. Prefetto Messina, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei, grazie.
Se lei è d'accordo, abbiamo una scheda, in realtà è il magistrato Nicola Gratteri che ci introduce questo tema. Gratteri, lo ricordo, è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e noi vi riproponiamo un inserto tratto da un webinar della giornalista Germana Zuffanti al quale lo stesso Gratteri ha partecipato. E allora dalla regia ci ascoltiamo questa scheda che ci introduce al tema dei 30 anni sulle stragi di mafia.
Per capire perché noi oggi nel 2022 siamo qui ancora a parlare di mafie, dobbiamo conoscere la storia, dobbiamo partire da prima dell'Unità d'Italia e spiegare ogni qualvolta, mostrare i punti di quando ogni volta il potere, la classe dirigente, gli aristocratici, i latifondisti nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, hanno utilizzato la picciotteria per scontrarsi con altri centri di potere continuando a pensare e a sottovalutare che in base ad una prestazione d'opera questi venivano risarciti in denaro o in natura e quindi poi finiva lì il rapporto. Nella realtà questi picciotti non hanno fatto altro che nutrirsi, aumentare il potere, il prestigio, perché nel momento in cui il picciotto diventa interlocutore della classe dirigente, il popolo, i contadini, vedendo questo picciotto che interagisce col potente, a sua volta il picciotto diventa punto di riferimento per la classe contadina. Immagino la figlia del contadino sedotta e abbandonata, il contadino a quel punto chiama il picciotto e dà questo incarico. Il picciotto chiama il giovanotto e dice: bello, prima ti sei divertito, ora te la sposi. Quando noi l'abbiamo visto la picciotteria in Calabria nell'Ottocento, 1869, nell'elezione comunale di Reggio Calabria, che ha avuto un ruolo molto importante, un ruolo attivo nelle elezioni già dell'Ottocento, quindi ogni volta che ci sono state elezioni è stato sempre un trend dove le mafie, che non hanno ideologia, che non sono né di destra né di sinistra, le mafie, il capomafia cerca di puntare sul cavallo vincente e punta su quello che gli può dare poi più garanzie, più risposte una volta eletto. E nel momento in cui queste mafie col tempo, nei decenni, nei secoli, hanno poi successo, hanno poi risultati, è ovvio che al popolo viene il dubbio che forse vivere onestamente non è conveniente. Allora sta a noi convincere con esempi pratici, convincere con i nostri comportamenti, con la nostra coerenza, che invece vivere onestamente conviene.
E E noi ringraziamo il magistrato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che con questa scheda ha iniziato la nostra riflessione. È un intervento tratto dal webinar 30 anni dopo le stragi di mafia della giornalista Germana Zuffanti. Ma noi vogliamo restare proprio su questo tema e torno a salutare il prefetto Messina, direttore della centrale anticrimine della Polizia di Stato. Ancora ben trovato. Messina, perché oggi non si parla più di mafia rispetto a qualche anno fa? La sensazione è che comunque se ne parli di meno.
Ma guardi, questo è un problema di comunicazione ed è un problema che probabilmente deriva dal fatto che l'argomento non è più così all'ordine del giorno a causa, come dire, di una sorta di abitudine, e in qualche modo questo è anche conseguenza del diverso livello di offensività delle mafie. La capacità militare delle mafie è molto limitata, quanto soprattutto a Cosa Nostra, e per quanto riguarda le altre mafie, le altre organizzazioni, non viene più praticata come una volta. La mancanza di conflittualità all'interno delle organizzazioni, il fatto che gli eventi omicidari, le uccisioni, insomma, che non si spari più come si sparava una volta, certamente aiuta a creare questa cortina che favorisce sostanzialmente le attività delle organizzazioni criminali che sono vive e vegete. Quindi questo è, come dire, l'effetto di un mutamento di strategia. Se l'organizzazione criminale assume un atteggiamento molto più offensivo e addirittura, come è successo tanti anni fa, attacca lo Stato, è ovvio che l'argomento diventa un argomento all'ordine del giorno, e questo ovviamente richiama molta più attenzione e non favorisce le attività criminali che invece vengono svolte normalmente in qualche modo sotto copertura, ecco.
Prefetto Messina, noi quando parliamo di 30 anni delle stragi di mafia naturalmente facciamo riferimento a Falcone e Borsellino. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ancora oggi rappresentano un modello di interpreti della giustizia. La giustizia oggi ha in qualche modo rispettato la loro memoria, secondo lei?
Ma guardi, sono stati dei precursori di un metodo che è il metodo che ci ha consentito poi di arrivare, diciamo, a questi risultati. Cioè la capacità di affrontare una fenomenologia criminale che era sostanzialmente un fatto a conoscenza soltanto degli addetti ai lavori, come invece diciamo una fenomenologia che doveva essere affrontata in maniera sistemica e con la consapevolezza che si trattava di una minaccia addirittura per l'ordine democratico, per la nostra nazione. Questa lucidità li ha portati ovviamente a sovraesporsi e in qualche modo hanno finito per essere degli obiettivi da parte di una organizzazione criminale che all'epoca aveva questo connotato militare particolarmente spinto, perché i corleonesi, cioè coloro i quali poi hanno messo in atto l'intera strategia stragista, avevano una capacità militare fortissima e l'hanno utilizzata. Devo dire che da quel periodo la lucidità del metodo di Falcone, di Borsellino, ma anche la possibilità di attingere a strumenti normativi nuovi che ci consentivano di agire in maniera sistemica contro la criminalità organizzata, ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Se oggi facciamo un bilancio, abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali, non abbiamo ancora concluso, ma possiamo cominciare a pensare che il fenomeno non va solo contenuto, ma può essere eradicato, può essere eliminato.
Noi, prefetto Messina, stiamo parlando di mafia, di 'ndrangheta, di attività criminale, ma in Italia oggi, in Europa, c'è soltanto questo particolare aspetto del crimine oppure il problema è anche diverso, cioè non ci sono soltanto le mafie?
Ma guardi, quando noi facciamo riferimento al termine mafia, ci riferiamo a un contesto criminale particolarmente, come dire, complesso, che nel corso degli anni si è evoluto. Cioè, se da un lato noi vediamo, come dire, che c'è una certa sofferenza, almeno in alcune organizzazioni criminali, perché gli attacchi, diciamo, che ha portato lo Stato sono stati attacchi forti, che hanno limitato comunque moltissimo la capacità offensiva di queste organizzazioni, penso a Cosa Nostra Palermitana in particolare, Cosa Nostra Siciliana. D'altro canto dobbiamo pensare che c'è un'evoluzione nell'azione di, come dire, nell'azione criminale di queste organizzazioni che tendono a delocalizzare i loro interessi. Se lei fa un attimo mente locale a quello che raccontava all'inizio di questa conversazione il dottor Gratteri, no? E trasforma e riconduce ai giorni nostri le dinamiche che caratterizzano l'Andrangheta, si rende conto che oggi quella dimensione è una dimensione molto remota. Oggi l'Andrangheta, che è l'organizzazione più importante, delocalizza i suoi interessi nell'intero mondo e noi siamo tenuti a svolgere un'attività di contrasto che va oltre le regioni in cui il fenomeno è endemico, addirittura va oltre il nostro confine. Queste organizzazioni delocalizzano i beni, delocalizzano gli interessi e quindi ci troviamo ad affrontare delle situazioni che sono situazioni che vanno ben oltre i nostri confini. Oggi dobbiamo pensare a strumenti, come dire, di aggressione alle attività di queste organizzazioni più complessi di quelli che abbiamo utilizzato fino adesso, che comunque vanno mantenuti. Penso molto all'aspetto, come dire, delle indagini patrimoniali, penso molto alla possibilità di colpire gli interessi economici di queste organizzazioni anche in territorio diverso da quello italiano, cioè penso alla necessità di cambiare un po' quella che è la dinamica dell'azione di contrasto, mantenendo una forza repressiva nei luoghi dove queste organizzazioni sono nate, la Sicilia, la Calabria, la Campania e nelle altre località dove manifestano il loro potere militare attraverso il controllo del territorio, il pagamento del pizzo e quant'altro, per poi invece incidere all'estero su beni che fanno parte della provvista illecita, su patrimoni che sono stati illecitamente acquisiti e che vengono in qualche modo utilizzati per ottenere ulteriori guadagni. Quindi c'è la necessità di guardare a un fenomeno che non è più un fenomeno con caratteristiche analoghe a quelle descritte dal dottor Gratteri, che ha fatto un quadro storico di quella situazione. Oggi c'è un'evoluzione che dobbiamo affrontare con metodologie investigative diverse e più complete di quelle che abbiamo utilizzato fino adesso.
Grazie al prefetto Francesco Messina, direttore della Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, per questo suo intervento e buon lavoro a lei.
Grazie, grazie, buona giornata.
E noi diamo il buon pomeriggio anche a un altro magistrato, Gaspare Sturzo, presidente del Centro Studi Don Luigi Sturzo a Roma. Dottor Sturzo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e ai vostri audio ascoltatori.
Grazie, e anche con lei vogliamo prima di andare poi nel pratico, perché lei è stato un po' l'autore, l'attore principale con altri personaggi del tema mafia, lotta alla mafia e giovani. Io le voglio chiedere però se oggi la mafia, lo abbiamo chiesto prima anche al prefetto Messina, non fa più notizia, perché ad esempio non spara più, non uccide, ma ha soldi e con i soldi fa attività commerciale, economica, anche dando posti di lavoro.
Beh, certamente sì, ho sentito solo la parte finale dell'intervento del dirigente dello SCO. Diciamo che ai tempi degli omicidi e delle stragi nella comunità era un effetto abbastanza semplice quello dell'indignazione, e sull'indignazione abbiamo visto come lo Stato è stato costretto a stringere delle politiche investigative, repressive, giudiziarie molto importanti, che hanno dato in parte degli esiti positivi. Io sono palermitano, sono stato uno dei magistrati che hanno lavorato a Palermo ai tempi delle stragi Falcone e Borsellino. Beh, chi può dimenticare la presenza dell'esercito e di corpi speciali dell'esercito che facevano delle perquisizioni del territorio e dei quartieri cittadini a Palmo, a Palmo. Poi il Kalashnikov, diciamo così, usando dei temi giornalistici, è stato diciamo non più utilizzato come arma stragista. Si preferisce l'utilizzo del denaro, le lobby occulte, gli accordi di spartizione elettorale, politico-mafiosa, tutto un insieme di condizioni per cui l'effetto del sangue che scorre scompare e si cerca col denaro di comprare la società, anche la società buona.
Dottor Sturzo, voi come centro studi Don Luigi Sturzo avete promosso una sensibilizzazione tra i giovani, perché questo è l'altro anello, l'altra chiave che può permettere di battere anche le mafie, e voi avete così promosso una iniziativa che si è nella prima parte conclusa qualche giorno fa dal titolo Le male bestie. Di cosa si tratta?
Le male bestie è un tema sturziano del sacerdote Luigi Sturzo, per chi non lo sapesse, visto che nei libri di storia delle nostre scuole c'è scritto poco, quel sacerdote che ha fondato il primo partito popolare italiano nel 1918, esule antifascista, è uno dei padri misconosciuti della Carta Costituzionale italiana del 48. E Sturzo era una persona che lavorava molto con i giovani e molto per i giovani. E l'Istituto Sturzo ha ripreso questo tema classico del lavoro di sensibilizzazione presso le nuove generazioni, quindi sia gli studenti della scuola che delle università. Ma le bestie sono quelle per Sturzo che divorano la democrazia, e tra queste c'è certamente la mafia. Ma il lavoro dell'Istituto Sturzo, del Centro Sturzo e delle persone che hanno collaborato al progetto Male Bestie 22 non è una risposta di tipo repressivo o di mera analisi di giustizialismo, ma proprio risalire alle fonti di quei valori comuni che sono la base della Carta Costituzionale del 48, cioè bisogna far capire non solo che stare dalla parte delle mafie non conviene perché occupano tutti gli spazi di libertà e si mangiano le libertà dei cittadini, ma anche e soprattutto che la Carta del 48 ha un insieme di valori condivisi dal mondo cattolico e dal mondo delle sinistre liberali che dietro luogo a quella Carta del 48, che è la base della convivenza civile, cioè la solidarietà, la sussidiarietà, il rispetto del prossimo, il rispetto della vita e soprattutto che non ci si scorda di nessuno e non si lascia dietro nessuno, e che i giovani sono la base della tenuta sociale e del nostro futuro come comunità. E allora questo bisogna spiegare alle nuove generazioni, che non ci interessa la legalità come espressione della repressione giudiziaria o della prevenzione delle forze di polizia, ma che ci sono dei valori che devono essere condivisi e che devono essere conosciuti dalle nuove generazioni, che poi pongono le basi dei diritti e dei doveri di ciascuno di noi all'interno della comunità.
Dottor Sturzo, noi su questo, purtroppo il tempo sta scorrendo, torneremo in una delle prossime puntate per approfondire meglio questo concetto che lei ora con le male bestie ci ha accennato, e avremo magari anche altri ospiti che hanno contribuito con lei alla realizzazione e al successo di questa iniziativa, che riprenderà poi nei prossimi mesi. Quindi il nostro impegno è di ritornare a parlare a brevissimo con lei proprio di questo impegno contro le mafie, contro le illegalità. Grazie e buon lavoro, Sturzo.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie agli ascoltatori.
Grazie al magistrato Gaspare Sturzo, presidente del Centro Studi Don Luigi Sturzo. E ora uno stacco dalla regia perché cambiamo argomento. E l'argomento riguarda l'Ucraina, in particolare l'accoglienza dei profughi, delle famiglie che stanno lasciando il paese. Io saluto in collegamento Lucia Ercoli, medico, presidente dell'associazione Fonte di Ismaele. Ercoli, grazie e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato in trasmissione.
A Roma la Fonte di Ismaele è una delle realtà che sta ospitando e ha ospitato famiglie uscite con bambini, in particolare dall'Ucraina. A che punto siamo con l'accoglienza e l'ospitalità, dottoressa Ercoli?
Ma allora, diciamo che abbiamo un primo tipo di accoglienza, un primo gruppo che è con noi dal 4 marzo. E, erano in 17, già due piccoli nuclei hanno deciso di lasciare l'accoglienza per ricongiungersi ai propri familiari rimasti in territorio di conflitto e a questo primo gruppo se ne è aggiunto un altro di 15, quindi abbiamo accolto fino ad oggi 32 persone, sono tutte mamme con figli. E alcuni anche con problemi di salute. E, naturalmente quando si accoglie bisogna fare spazio all'altro e le difficoltà ci sono. Però è anche vero che costruire insieme l'accoglienza è una prima risposta alla distruzione che la guerra impone quando divampa. Rompe le relazioni, rompe tutto ciò che fa parte della nostra quotidianità e ci immerge in un orizzonte tetro. L'accoglienza deve rimuovere tutto questo.
Dottoressa Ercoli, da questa esperienza voi avete maturato il desiderio di lanciare un appello che riguarda quanti vogliono proprio aiutare le famiglie ucraine, ma che guardano in particolare ai bambini.
I bambini sono le prime vittime diciamo, di questa guerra e di tutte le guerre e per di più il numero dei bambini che è coinvolto in guerre è aumentato in maniera spaventosa e non si è ridotto nonostante tanti proclami, tanti impegni. Vuol dire che c'è un male nel mondo che non va combattuto con proclami e protocolli, ma che richiede un grosso impegno, l'impegno della preghiera. E i bambini hanno un accesso diretto al cuore di Dio perché i loro angeli sono sempre davanti a Dio. E quindi l'appello che noi rivolgiamo a tutti i bambini, soprattutto ai bambini ucraini, ai bambini russi, ai bambini italiani, è di rivolgersi a Dio perché ponga diciamo nel cuore dell'uomo un momento di consapevolezza e che porti l'uomo a fermarsi e che non giunga veramente alla rovina dell'umanità, così come ha invocato Papa Francesco, perché questa mi pare la strada che si sta disegnando oggi sul pianeta. E Gesù è severissimo contro chi scandalizza uno di questi piccoli e la guerra è il più grande scandalo che si possa dare a un bambino. Gesù dice sarebbe meglio per quell'uomo che si avvolgesse attorno al collo una macina di mulino e si gettasse in mare. Quindi tutti quelli che provocano dolore, mutilazioni, uccisioni nei confronti dei bambini devono fare i conti con questo monito di Gesù e i bambini devono sentire in loro la forza di rivolgersi a Dio perché Dio li ascolterà.
Grazie a Lucia Ercoli per questa riflessione, torneremo anche in questo caso a parlare dell'ospitalità ai bambini e alle famiglie ucraine. Io ringrazio Lucia Ercoli che è la presidente dell'associazione Fonte di Ismaele qui a Roma. Grazie Ercoli e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Noi chiudiamo questo spazio dedicato in gran parte alle stragi di mafia, ma poi avete visto abbiamo parlato anche di guerra ucraina in questo caso, ma le mafie spesso sono alla base, se andiamo ad approfondire, anche di tante guerre oggi in corso nel mondo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.